doveva vedere.
Senti, ti posso fare una domanda?
Sì.
Però non riesco a sentirti bene.
Sì, certo,
come se solamente mi sentissi monca. Nel senso che tu parli di conflitto sociale, ma io vorrei vedere questo conflitto sociale coniugato con il conflitto più fondamentale rispetto a queste questioni, cioè il conflitto di genere. Io questo dentro nel discorso non lo sento, non lo percepisco. Scusate.
Io ma siccome percepisci il telefonino io taccio. Allora.
Capisci cosa intendo?
Sì, allora, voglio dire.
Il lavoro non pagato è pagato, le donne fanno tutto questo. Cioè, il genere qui è la chiave di volta di tutta questa discriminazione sociale.
Il genere, il sesso, il corpo.
Il genere, qualche...
il corpo. Allora.
Il corpo, nel senso delle attribuzioni di una cultura a un tipo di corpo che dovrebbe fare un lavoro domestico.
Bene.
Ci sto. Cioè, la questione del genere, io la chiamo così.
Allora, ritorniamo ai 40 anni fa.
Che ci riconoscono in questo modo diverso, no?
Bene, davo per scontato, essendo in un luogo femminista, e qualcuno, il fatto, il mio femminismo negli anni 40 anni fa nasceva tutto sul lavoro non pagato, tutto su una questione personale, individuale, di conflitto sul mio corpo, sulle mie relazioni, sulla mia idea di maternità, sull'idea di maternità di mia madre, che pur essendo una casalinga dolce e monarchica e calabrese, su questa questione aveva delle idee chiarissime e arrivava a dei momenti di conflitto in cui bisognava sottrargli il figlio dalle mani perché sennò poteva succedere qualcosa, questo per capire. Quindi a me che lì ci fossero delle pulsioni fortissime e che io lì mi in qualche modo organizzassi in una battaglia che io definisco di giustizia e libertà, voglio dire, era quella la molla, non era giusto che il mio giovane marito di sinistra stesse coi piedi sul tavolo a leggere Quaderni Piacentini mentre io ero andata a lavorare, avevo portato il bambino fuori e dovevo cucinare la pappa del bambino, la pappa per quell'altro bambino e anche perché lui aspettava le cose. E nella relazione conflittuale, per questo ti dico anche di sesso, perché convinceva il corpo, tutto quanto, voglio dire, adesso se vuoi, però appunto su questo la tua domanda mi fa incazzare un po', perché basta leggere Maria Rosa Dalla Costa su questo, su quanto ci si gioca il corpo su quella cosa, su quanto ci si gioca la costruzione del sistema capitalista a proposito del genere. Silvia Federici ha scritto cose splendide sulla violenza sul corpo delle donne che coincide con la nascita del capitalismo. Quando Maria Rosa Dalla Costa, ti posso leggere dei pezzi, voglio dire, il dirmi ma questo è un pezzo che non ha il conflitto, questo è un pezzo che è tutto nel conflitto, che abbiamo vissuto, però tu non mi puoi chiedere il credo femminista in cui io ti dico giuro che sono conflittuale sul corpo, sulle relazioni, sulle cose, poi l'analisi statistica, poi l'analisi economica e poi l'analisi. Allora, è per questo che io all'inizio ho detto cerchiamo di capire dove, con chi parlo. E mi sembrava, data questa mistificazione sul contare e vedere, perdiamo tempo a dire dobbiamo vedere, perché stanno vedendo gli istituti nazionali di statistica. Allora il nostro lavoro politico non può essere sul vedere, deve essere sul lottare contro questa vicenda. Questo che ti stavo raccontando è tutto il conflitto fra le analisi di genere emancipazioniste.
Questa,
se tu stai a sentire cosa
ero da un'altra parte,
sto parlandoti delle svedesi. Le svedesi a Pechino non volevano sentire.
Ma per me il femminismo non è una lotta emancipazionista, per cui non
viene trovo. Per favore, Antonella,
continuano d'accordo con le mondiali.
Anch'io molte cose da rispondere, ma dopo,
Antonello, se no facciamo delle domande,
leggi. No, non è una relazione.
Voglio solo dire che i piani dei discorsi, stavo raccontando una vicenda, questa vicenda era a Pechino e ancora una volta stavo raccontando questa vicenda alla luce di quello che è il fuoco del nostro interesse, questa relazione fra il lavoro non pagato e il lavoro pagato. Quella vicenda di Pechino è stata una vicenda rivelatrice perché ha fatto vedere che su questo c'era una tensione politica fortissima, non si chiudeva la
porta. Ma devi spiegare perché.
Lo stavo provando a spiegarlo, stavo provando a spiegarlo.
Il perché di quella tensione?
Sto provando a spiegarlo.
Ragazzi, magari se non interrompete
stavo appunto provando a spiegarlo. Avevamo i sindacati europei e i governi dei paesi nordici che, mentre erano disposti a parlare di politiche di pari opportunità per aiutare le donne a entrare nel mercato del lavoro e restarci, ed erano disposti a parlare di politiche di pari opportunità perché gli uomini facessero il non pagato, non erano disposte a focalizzare sulla questione del lavoro non pagato e soprattutto non volevano che ci fosse nessun legame, neanche simbolico, con i soldi.
Ma questo l'hai già detto, perché non lo dici?
Allora, le spiegazioni che io, allora ti sto dicendo, a questa conferenza questa questione c'era arrivata ed ero lì che ero ferma, su un movimento politico di donne internazionali che aveva che era presente con 30.000 donne a Pechino contro la volontà del governo cinese, imposto poi dalle Nazioni Unite, e mi ricordo cosa c'era arrivato su questa questione con la leadership di un'organizzazione non governativa che si chiamava Counties Women's Work e che era di Londra ed era Selma James, tanto per riportare qual era la continuità. Io mi trovavo in mezzo fra Selma James e ero in delegazione nazionale, la delegazione nazionale, non voglio fare questa storia, ma a un certo punto questa questione si è sbloccata. Si è sbloccata perché c'era una pressione politica delle organizzazioni non governative molto forti. Per esempio Clinton telefonò alla sua delegazione, che non voleva questa cosa dei soldi, dicendo la politica estera la faccio io e quindi voi fate passare questa cosa, perché aveva le organizzazioni non governative negli Stati Uniti che gli facevano un mazzo così e coso. La Svezia non è riuscita più a tenere questa situazione. Qual è il problema? Esatto, questo perché e il perché ci aiuta a capire perché poi non ce la facciamo a farlo. Però noi il perché ce lo dobbiamo porre, perché è così. Se non ce lo poniamo noi come movimento politico, perché e che cosa possiamo fare, siamo al traino di tutte le politiche di pari opportunità. Ma non perché noi non siamo femministe, perché non sappiamo pensare nient'altro. Non sappiamo pensare nient'altro. Io l'ultima cosa che ho pensato sono i bilanci di genere in approccio benessere, una roba molto, molto. Ma sta tutta dentro lì, alle politiche di genere. Qui dentro siamo dentro alla politica femminista, che è una questione diversa dalle politiche di genere. Non perché ci dobbiamo fare la battaglia, perché ho anche detto, io sono 40 anni che sto in un'istituzione e lavoro con altre donne nelle istituzioni, quindi il mio terreno è percorrere le politiche di genere, non posso fare molto altro. Pur dichiarando che sono femminista, lo sanno, lo dico, voglio dire, non è che mi sto travestendo, ma in quel luogo ci stanno solo le politiche di genere con questi livelli organizzativi. 40 anni fa ci stava l'occupazione dell'università, ci stava un movimento molto più radicale. Adesso è questo che io voglio dire, non abbiamo una sponda politica sulla politica della connessione fra lavoro domestico e lavoro pagato. Qual è la mia connessione? La mia connessione è da storica del pensiero economico, marxista, chiamiamola come vogliamo, ed è quella che ho argomentato anche a Pechino, su poi in una riunione alcune cose si sono spostate, dicendo il problema non è vedere la relazione fra pagato e non pagato delle donne, pagato e non pagato degli uomini. Il problema è vedere la relazione che connette il non pagato delle donne al pagato degli uomini. Queste due grandi aree quantitative sono le due grandi aree, quindi è muoversi sull'intreccio fra quelle due grandi aree, ci riportano alla struttura del sistema capitalista. Quindi noi possiamo lavorare su dei pezzi individuali, femminili o maschili, ma il vero problema è come collochiamo questa questione dentro la struttura del sistema capitalista, ossia dentro la realtà in cui viviamo. Nelle modificazioni che dice Cristina, certo che sono i nuovi lavori, però anche rispetto a questi nuovi lavori, mentre sulla descrizione dei lavori della conoscenza ci siamo andati avanti, mentre sul fatto che si usa nel lavoro tutto il corpo, la mente, le passioni delle persone, si usa tutto, siamo andati avanti. Dove neanche in queste analisi sono andati avanti è nello scoprire, nello svelare la connessione capitalista fra quei lavori e la riproduzione di quei lavoratori, e il conflitto fra la riproduzione di quei lavoratori come lavoratori e la libertà dei lavoratori, di quelle persone, di non essere viste solo come lavoratori. Questa lucidità e questo percorso io l'ho fatto solo 40 anni fa, c'è poco da fare. Dove Maria Rosa Dalla Costa, che io non vedo da anni, che credo sarebbe orripilata per quello che dico io, chissà, ma il discorso di quell'inizio è stato: primo dobbiamo vedere e centrare l'attenzione sul lavoro domestico non pagato, lo chiamo a questo punto domestico sapendo che è anche di cura. Siccome stiamo parlando di noi, perché lo fanno tutte le donne, soprattutto eravamo lì a livello anche personale, quindi lo facevamo noi, sappiamo che questo lavoro è relazionale, sessuale, affettivo, è completamente diverso da fare un pezzo alla catena di montaggio. Non è che l'abbiamo scoperto dopo, insisto, io non leggevo da molto tempo Potere femminile e sovversione sociale, l'ho riletto fra ieri sera e stamattina, c'è chiaramente questa consapevolezza, non è che era rozzo economicista, quel lavoro è così e chi lo fa lo sa. Dove stavo dicendo? Quindi questa qualità. L'altra cosa che si diceva: da questo terreno guardiamo il lavoro salariato. Quindi non solo guardiamo qualcosa che per le donne è fondamentale, ma è fondamentale per capire cos'è il lavoro salariato. E il lavoro salariato è pieno di lavoro non pagato, per esempio. Non è una stranezza. Lo sfruttamento è lavoro non pagato, per definizione. L'altra cosa è la cosa che era però fondamentale vedere, e su questo Silvia Federici dice delle cose in Counter Planning from the Kitchen, no? È il fatto che si stanno individuando soggetti diversi che nell'analisi di classe non vengono neppure visti. Sono dei soggetti che non stanno nella produzione, ma non vuol dire che non fanno lavoro produttivo e che non stanno dentro a una conflittualità con il profitto e il capitale. il soggetto immediatamente visibile, siamo nel 71, il 70, sono gli studenti che si stanno ponendo come soggetto conflittuale. L'altra cosa, su questa cosa bisogna lavorare anche storicamente, per esempio loro recuperano tutto il processo di separazione dei due soggetti, di chi entra nel mercato pagato e di chi ne sta fuori, e ha portato anche a fare uscire dalle case molti soggetti, gli studenti studiano fuori, e dentro alle case rimangono solo le donne che appunto diventano poi casalinghe, ma questo processo di separazione e di uscita di molti soggetti dalla casa si istruisce fuori, l'educazione diventa solo l'istruzione e così via. Però questa è la mia lettura recente di Potere Femminile. Ma questo, oppure Silvia Federici in Grande Calibano, questa storia fortissima di violenza contro le donne nel momento di fondazione del sistema capitalista, nel 600-700, il discorso sul corpo diventa un discorso molto meccanicistico e molto violento contro le donne, che devono essere gli si deve sottrarre la conoscenza del corpo, la cura del corpo, ma soprattutto ricordiamoci che c'è stato un femminicidio istituzionale di una violenza mostruosa che è stata, e se vi ricordate il femminismo cominciava con la storia le streghe sono tornate, ossia quel femminicidio a livello europeo è stato pesante, diciamo, nelle nostre condizioni. Ecco, questa storia del femminismo e del sistema capitalista è molto difficile da districare, perché hai da una parte chi non vuole vedere la struttura capitalista e vuole avere delle letture molto più liberali di presa di coscienza, che quindi basta che io prenda coscienza, modifichi lo sguardo e il sistema cambia, oppure letture invece economiciste, deterministiche, marxiste, che danno solo l'attenzione alla donna, allo sfruttamento della donna in fabbrica. Come vedete, a 40 anni di distanza sono esattamente gli stessi problemi. La libreria delle donne, che pensa che se io conosco e capisco il mondo cambia, e che quella mia esperienza personale è in grado di svelare la normalità e di modificarla, e le visioni di sfruttamento delle donne salariate, in questo caso le badanti, che in qualche modo devono essere l'oggetto della nostra analisi. Tutto il resto è un senso di colpa, se io, perché non mi occupo del soggetto fondamentale. Ecco, insieme dobbiamo riuscire a districare questa cosa, su cui non si può fare analisi femminista del lavoro non pagato se non si parte dalle donne socialmente più deboli. Non c'è trionfalismo possibile, non possiamo confondere il privilegio con la libertà. Io so niente naturalmente, infatti peso 30 kg in più pur di non fare i conti troppo, ma è difficile sapere, ma più o meno so dove il mio privilegio, mi sono appoggiata al privilegio e dove invece ho avuto degli scatti di libertà. Non sto dicendo che allora non c'è libertà, e questo adesso forse però facciamo una sosta un attimo, ma è un nodo che dobbiamo un po' districare, e dobbiamo districarlo con un pezzo di realtà. Questo io trovo, come dice Maria Grazia, la realtà è fondamentale in un movimento politico, partiamo dalla realtà, quindi dalla realtà dei lavori, dalla realtà delle vite, due, dall'autocoscienza, ossia dalla riflessione sulla nostra realtà. Non sto negando quel pezzo importante del movimento femminista, era la riflessione, e io ho sempre detto era la riflessione su un conflitto, è era il luogo in cui tra donne potevamo dirci di conflitti che non potevano essere detti da nessun'altra parte a prezzo di essere considerate pazze, strane e così via. Io non a caso me lo ricordo, portavo in questo conflitto io appunto questa mamma casalinga monarchica e dolce, che però mi ha insegnato che c'è un momento in cui ti devi difendere a costo di tirare la fiorentina in testa a tuo marito, di scappare di casa e tornare perché non hai soldi, ma che insomma bisogna riuscire a un certo punto a difendersi. È stato un messaggio di conflitto. Quando io al funerale di mia madre alla cugina ho detto: ma mia madre mi ha insegnato che bisogna difendersi, che c'è un nucleo in cui ci si difende, ha pensato che io stessi bestemmiando contro mia madre. Invece io stavo dicendo che cosa mia madre mi aveva lasciato, il senso che bisogna difendersi, che c'è un limite al sacrificio, alla dedizione, alle cose. E quel limite è appunto una libertà individuale. È una... quindi quel pezzo del femminismo che è stata l'autocoscienza è stato fondamentale, questo spazio in cui si poteva parlare di un'idea di femminile che non era la nostra, che, e l'altro pezzo fondamentale era la diversità, perché a differenza del circolo della rosa, io mi sono fatta un femminismo in cui avevo la campagna fruttivendola, la figlia dell'abbracciante, le cose, un numero di figli su due figli, certe non... Era questa diversità e questo fatto che questo punto di partenza ci accomunava, non ci rendeva uguali. Per carità, eravamo diversissime sui redditi, su tutto. Tenevamo conto di questa diversità. Era ovvio che bisognasse tenersi conto. Se noi andavamo a mangiare, era ovvio che i bambini erano responsabilità comune, che non dovevamo far finta che avevamo tutti gli stessi redditi. Se si andava alla manifestazione era ovvio che la compagna fruttivendola bisognava tirar sui soldi, e facevamo le beffe, siamo inventate di tutti. Io sono riuscita a vendere una foto mia a mio fratello per 50.000 lire e poi me la sono anche ripresa, perché le coppette d'argento del matrimonio, voglio dire, ognuno ci metteva del suo. Allora, è su questo nodo, su come lavoriamo sul personale e su come lavoriamo sulla struttura e il conflitto fondamentale fra profitto e condizioni di vita della popolazione che dipende da un salario, direttamente o indirettamente. Questa è una questione modernissima, perché la crisi in questo momento viene dopo 30 anni di mortificazione di qualsiasi responsabilizzazione pubblica rispetto alle condizioni di vita. Abbassare le tasse, spendere... Ed è la reazione a 20-30 anni di politiche di welfare che bene o male attraverso l'istruzione e la sanità avevano aumentato il salario sociale. La reazione è stata durissima. Ma mentre nella crisi del 29 noi avevamo un conflitto di classe molto visibile, perché avevamo che perfino in America c'era un partito socialista e un partito comunista, avevamo un'Inghilterra che aveva avuto uno sciopero generale e tremava l'idea della rivoluzione, perché da quando avevano tagliato la testa al re avevano il terrore delle rivoluzioni. C'erano nati paesi socialisti, c'erano simpatizzanti comunisti dovunque, nascevano i partiti comunisti, e la crisi del 29 è stata risolta con la seconda guerra mondiale. Quindi adesso invece non abbiamo assolutamente difesa, è come il burro. È da un pezzo che non abbiamo dei partiti socialdemocratici che difendano le riforme. Tutto si sta scaricando sempre di più sulle spalle delle donne. E io sento moltissimo questo livello di urgenza. questa crisi rischia di farci tornare indietro a dei livelli impensabili, perché siccome le donne sono le responsabili finali della qualità della vita e, se la, e hanno interiorizzato questa responsabilità, a questo punto, di fronte alla sofferenza che, a cui noi assisteremo e stiamo già assistendo, come le donne palestinesi smetteremo di avere dei processi di crescita e ci occuperemo della crisi, che per loro è l'occupazione, è la cosa. Ci troveremo con un velo di qualche tipo, anche se saremo nude sempre di più e oggetto di scambio. Sempre per chiudere le mie politiche di 40 anni fa, questa prospettiva così accusata di essere così economicistica, così, in realtà poi aveva portato a organizzare molte diversità, anche queste molto moderne. C'erano i gruppi lesbici, c'erano i gruppi delle prostitute, che in questo momento sarebbe interessante avere un po' di pensiero sulla prostituzione. Perché una cosa è giudicare il nostro Presidente del Consiglio e il gioco perverso fra potere, soldi e corpi delle donne, però il fatto che è palese che ci sono molte donne che scambiano il loro corpo per soldi, e non è detto che siano così deboli, perché come ci dicevano le compagne dei gruppi delle prostitute, dicevano: ma se io in un giorno guadagno quello che mio padre guadagna in un mese,
o quello che la moglie prende come metà salario del marito in tutto un mese, loro lo guadagnano
in un'ora, voglio dire. I salari sono, e per questo quando tu dici la relazione lì, quando io dico il non pagato e il pagato maschile, quel pagato maschile che io prendo come forte, non sto prendendo i lavoratori temporanei, marginali, tutti quelli che noi conosciamo, sto prendendo lavoratori stabili con un lavoro, maschi, adulti, bianchi, nell'impiego pubblico. Quelli guadagnano in media in Italia 1200 euro. La ThyssenKrupp ce l'ha insegnato, gli operai italiani a Torino nella cosa facevano 14 ore di lavoro per 1300 euro, il che vuol dire, adesso non ho i dati, lo ho su un articolo sulla crisi, più quella norma di 1200 euro, 1300, 20% per i giovani, 30% per le donne. Per altri è più basso, per il sud già segna una segmentazione. Gli orari di lavoro stanno crescendo, non diminuendo. Più ci mettiamo lì dentro l'insicurezza crescente, perché quando tu dici la precarizzazione ha forme moderne, ma c'è sempre stata. Ma soprattutto è endemico nel mercato del lavoro salariato l'insicurezza. Dal 600, io faccio storia del pensiero economico, è chiaro a tutti, Mandeville lo dice all'inizio del 1705, diciamo all'inizio del 700, con chiarezza enorme, in una società che non ha schiavi e tutto quello che serve prodotto del lavoro, curare la miseria è follia, e perché ciò che rende piacevole i lavori più duri è la paura, è l'insicurezza. Questo è il canone del sistema capitalista. Dopodiché, nel corso della storia del pensiero economico, questo è stato detto più o meno chiaramente, con grande chiarezza, da Marx, e tenete conto che, diciamo, questo, che io sto dicendo quant'è il salario, ma che cos'è il salario? Fino al 1700, finché è cambiata, è diventata la teoria della distribuzione attuale, il salario era chiaro a tutti che doveva essere ciò che era necessario per mettere in condizione di lavorare e di riprodurre la razza. siccome la razza in quel momento c'era una mortalità infantile, dice Adamo Smith, questi sono i conti, del 50%, deve riprodurre 4 bambini perché 2 muoiono. Quindi quel salario è il salario del maschio adulto, ma non solo del maschio adulto, che deve mettere in condizioni di riprodurre la razza, mentre il salario delle donne è quello che serve a loro al vivere, perché loro stanno lavorando per i bambini. Questa visione del mercato del lavoro, 2 salari, quindi non uno, le donne lavorano, non è una novità che le donne lavorino, 2 salari, la riproduzione della razza, è esattamente ciò che succede adesso. I 2 salari adesso, ci sono 2 salari, in realtà sono 1 3/4. E sembra che sia la grande novità e il grande passo in avanti. Il problema è che quel salario è il mezzo per mettere in condizioni di lavorare per vivere. All'inizio era chiaro, si diceva come per i cavalli, quando ci si poteva permettere la lucidità, come per i cavalli bisogna mettere il cibo, la stalla, la coperta nel reddito nazionale, perché è costo. Io produco a mezzo di cavalli, quindi no, è chiaro a tutti che il costo di riproduzione deve stare nel PIL. E quando quel costo di riproduzione, che è chiaro anche a tutti, che l'animale umano è diverso dal cavallo. Quindi ciò che è convenzionalmente necessario a mettere in condizione di lavorare, che è ciò che determina, che dà il segnale di cosa deve essere il salario, non perché poi tutti hanno quel salario, ma alla fine deve essere così. Deve essere convenzionalmente necessario, perché il lavoratore deve andare a lavorare senza vergognarsi, e quindi in Inghilterra deve avere le scarpe di cuoio e la camicia di lino, in Francia basta che abbia gli zoccoli, e se sono donna può andare scalza in tutte e due le parti. Questo ce lo dice Young, che va a girare la Francia, l'Inghilterra e le cose nel 700, e ciò che è convenzionalmente necessario. Quindi la riproduzione è sempre stata produttiva per il capitalismo, il problema è che è il costo, il profitto è il prodotto meno i costi di produzione. Più questo mi definisce cos'è il sovrappiù, ciò che resta. Quindi il profitto è qualcosa che resta, non è produttività il profitto, è qualcosa che resta. Dico questo, voi non vi stupite, va benissimo, invece i miei studenti che fanno 4 anni di economia prima di me, per loro il profitto è produttività marginale del capitale, perché questa è la nuova teoria. Che differenza c'è fra queste le due teorie? Una che ci dice, il profitto è un residuo, ciò che avanza. Il salario è il costo sociale di riproduzione convenzionalmente necessario. La distribuzione è data dal conflitto. Quanto resta al capitalista? Intanto deve togliere tutto ciò che è necessario a riprodurre i lavoratori perché è un costo. 2, deve togliere da sé tutti i trasferimenti pubblici alla popolazione lavoratrice, per povertà, per salute, per scuola, anche nel 700 c'erano queste spese. Queste si detraggono da ciò che va al profitto. In questa teoria è così chiaro che c'è un conflitto fra il profitto e le condizioni di vita dei lavoratori, anche se li vedo solo come lavoratori, come mezzo, non come cittadini. Il salario è produttività marginale, dice la nuova teoria. Se è costo di riproduzione, è un concetto che è legato alla famiglia, alle abitudini, all'antropologia, a ciò che si sedimenta, alla storia, è un concetto molto ampio. Se è produttività marginale, è tecnico, è il rapporto fra capitale fisso e lavoro, è domanda e offerta, è scarsità, è giocato sul posto di lavoro, è la produttività sul posto di lavoro, ed è totalmente in mano alle imprese, le quali decidono le forme tecniche e così via. Più i lavoratori non possono misurare la loro produttività, anche perché teoricamente è uno dei concetti più evanescenti, più insostenibili, incoerenti e così via. Quindi non è che non ci manchino degli strumenti per dire perché. Il grande perché è dire perché siamo nel cuore del conflitto capitalista, nel cuore della struttura capitalista, non al margine, nella cultura, siamo dentro al cuore della questione del valore, e la questione del valore è la questione della distribuzione, e la questione della distribuzione e della produzione, e la questione della produzione e della distribuzione è esattamente che cos'è il profitto come residuo.